E allora, come annunciato, eccoci qua con la formazione dei Il Giardino Violetto, che ci racconteranno appunto di questo loro nuovo lavoro dal titolo
Il Giardino Violetto.
Ah, si ripete, Il Giardino Violetto. Ok, a questo punto, non so, raccontateci qualcosa di voi, un po' della vostra storia. Anzitutto presentatevi a chi non, ciao, vi conosce.
Ciao.
Ciao.
Bene, se volete raccontarci.
Anch'io mi chiamo Ciao.
Allora, siamo tutti dei Ciao e quindi non so se volete raccontare un attimino brevemente un percorso storico di questa formazione, che è nata nell'89 da una cassetta, se ricordo bene, cassetta audio.
Sì, una cassetta audio come ai tempi si faceva. Ovviamente se andava in studio di registrazione ai tempi non è come adesso che c'hanno i computer e quant'altro, quindi c'aveva tutti i formati digitali e quello che è. Ai tempi si usciva uno studio con una cassettina che era un demo, no? Con la quale poi te provavi così in qualche modo a farti sentire un po' all'esterno al resto del mondo. E questa cassettina, questo demo, così è iniziato un po' a girare, in realtà in maniera postuma rispetto al gruppo, che ha avuto una vita brevissima ai tempi. È durato probabilmente un paio d'anni, un annetto e mezzo, una cosa del genere. E in realtà, insomma, la diffusione dei materiali di questo demo è venuta in maniera successiva all'estinzione a suo tempo del gruppo, che ebbe insomma una vita molto molto breve. Dopodiché, un paio d'anni fa, cioè dopo tutto questo tempo, vabbè, un altro passaggio è stato nel 2006, se non mi sbaglio, che è stata la prima stampa effettiva di questa cassetta, che è diventato un CD ai tempi con l'etichetta romana In The Night Time, di Carlo e di Paolo, che ricordo molto chiaramente, purtroppo non c'è più. Che appunto ebbe l'idea, insomma, di stampare per la prima volta questo CD. E poi arriviamo a un paio di anni fa, in cui la band è stata riformata, prima con l'apporto di un chitarrista col quale facemmo un primo concerto, un primo tentativo insomma di rimettere un po' il naso fuori al Forte Prenestino, a supporto fra l'altro di questa radio, e come apertura del concerto degli Ataraxia. Da lì abbiamo ricominciato insomma un po' a risuonare, ovviamente ripartendo da quelle che erano insomma i pezzi di quella cassetta, di quel demo, e poi l'apporto insomma di una cantante che necessariamente faceva parte insomma del sound del gruppo, e poi successivamente ci siamo persi per strada il chitarrista insomma che adesso non c'è,
si chiama Fantasma, per cui giustamente
sì, c'è anche
Fantasma, sì,
ti fa una domanda e ti dà una risposta. Ciao Fantasma.
È un ritorno insomma una modalità un po' più elettronica insomma che ha sempre un po' contraddistinto il gruppo insomma. Già ai tempi i pezzi con la chitarra sono poi fondamentalmente questo qui che sentiamo in sottofondo, che era Waiting, e credo basta, tutto il resto comunque era sempre elettronica.
Se non erro, tu già con la vecchia formazione inizialmente eravate in tre, c'era un chitarrista,
sì. Questa cosa ritorna,
ritorna, sì.
Ma che era sempre il Fantasma?
No, era
il fratello, il cugino.
Il gruppo ai tempi si formò con il classico annuncio da Disfunzioni Musicali, che era insomma un negozio di dischi alternativi qua di Roma. C'era una bacheca insomma con gli annunci dei gruppi, un annuncio in cui io insomma sono sempre stato un mediocre musicista, però mi atteggiavo a suonatore di basso e cercavo ovviamente un batterista e un chitarrista per formare una band. Risposero appunto una chitarrista che poi successivamente è diventata soprattutto una cantante, e inizialmente la chitarrista, che poi divenne chitarrista, suonava la batteria. E questo chitarrista, che però era un non lo so, voleva suonare solo tipo roba Joy Division, stava in fissa con quel tipo di sound, non ci trovammo insomma bene ai tempi, e quindi poi alla fine rimanemmo in due.
Perché le visioni erano diverse, in che senso? Cioè, a questo punto le radici tu dove si ponevano?
Aiuto. No, mi mettete al muro così. No, nel senso che.
No, che sai, Joy Division in fondo, con tutto questo bel discorso del Gothic, ci potrebbe anche entrare.
Porca miseria, se c'entrano, però, certo che c'entrano.
Vedo che eri un po' restio.
Sì, nel senso, Joy Division sono un gruppo seminale, insomma, importantissimo. Forse il gruppo Goth Dark, come lo vuoi chiamare, per eccellenza, nel senso che quel tipo di suono l'hanno in qualche modo tirato fuori loro nello stesso periodo in cui usciva anche Suicide the Banshees, con un disco geniale che è Genens, però loro probabilmente hanno proprio stabilizzato quella forma sonora. Sì. Io in realtà in quel periodo lì ascoltavo già un sacco di altra roba, fra cui Industrial, però non l'Industrial che conosciamo oggi, ovvero quello fatto di casse sparate, beat a mazzetta, ma quello tipo Throbbing Crystal,
SPK,
sì, questi gruppi qua. Quindi c'era una vena un po' più sperimentale in mezzo, come già magari ascoltavo tutta la roba che poi è diventata l'EBM, quindi Clinic, Skinny Puppy, Frontline Assembly, questi gruppi qua, Front242. Quindi avevo, insomma, nella mia testa, ma come anche in quella, insomma, della mia compagna di viaggi di quei tempi, c'era l'idea di mettere a punto un progetto che fosse un po' più su questo, non avvicinabile a questa sonorità, perché poi in realtà non è così avvicinabile, però che prendesse in considerazione anche una modalità di suonare che non fosse quella del classico trio basso, chitarra, batteria, tipo alla Joy Division, insomma. Quindi probabilmente su quello non ci siamo trovati, e poi è uscito fuori questa roba che sentite voi, che, come ho spesso detto milioni di volte, a me mi fa strano ancora sentirla, perché effettivamente è una roba proprio che fu un esperimento in studio. Noi andammo in studio senza avere neanche una, se non una vaga idea di come dovessero suonare i pezzi, perché suonavamo in un garage, non si capiva assolutamente nulla di quello che facevamo.
Se mi permetti un piccolo aneddoto a questo punto, no? Quando uscì la ristampa per la In the Night Time, tu venisti qui in radio a fare un'intervista con il sottoscritto.
Sì, è vero, perché questa infatti in effetti è la mia seconda volta a Radio Onda Rossa.
Esatto.
Già sono venuto un'altra volta pure.
Per cui io ti misi al corrente allora che nei club, diciamo, cosiddetti dance floor, cosiddetti alternativi, il disco del Giardinoletto era ancora un oggetto di culto, assai venerato. Tu sei rimasto, come dire, abbastanza sorpreso di questa cosa che tuttora è. E peraltro tu hai soltanto suonato una volta dal vivo al One Club, concerto che
una cosa pietosa.
Però, come io ho letto l'intervista, è stata pure pietosa, però ha fatto, cioè, i manichini, le crociniere, il drappo
di
ola.
Sì, in realtà, sì, per i tempi forse era una cosa pure abbastanza oltre. Dopodiché, ovviamente, non siamo tuttora dei grandi musicisti, e in più mettici pure il fatto che suonare al One, per chi ci ha suonato ai tempi lo sa meglio di me, era, insomma, abbastanza complicato dal punto di vista tecnico, per cui, insomma, fu una cosa, ti ripeto, insomma, avendola fatta lo posso dire, voi non c'eravate, quindi lo posso dire, forse non c'era nessuno, cioè stavano tre persone.
Vabbè, era come suonare al garage dove faceva delle prove.
Sì, più o meno. Grosso modo, e poi suona come al garage. Però fu, insomma, una cosa abbastanza, cioè, voglio dire, non è che stava a parlare in gruppone che chissà che ha fatto ai tempi, è un gruppo che c'ha forse alcune buone idee, alcune idee di come di certe sonorità, e che poi probabilmente in quel momento lei è riuscita, come dire, a fare un'istantanea, no? A fare una Polaroid proprio di quel momento, e ne è uscito quello che sta, secondo me, molto più nell'ambito dell'attitudine, del pathos. Io sono molto contento che tu ci hai avvicinato in qualche modo ai Contropotere, perché è vero, sono due modalità differenti di come dire, di suonare, di anche dei generi forse differenti, però c'è un'attitudine comune, che è quella proprio del tirare fuori tutto te stesso e tutta te stessa quando suoni, e farlo uscire. E questa cosa penso che è quello che poi si sente, e che è quello che probabilmente ha affascinato le persone. Ma allora
c'è anche proprio quel percorso che va comune sicuramente, che è quello era dell'autoproduzione.
Tuttora lo
tutto, no, che era con loro, insomma, sì, loro non esistono più, anche questo, insomma, è una particolarità molto importante, secondo me.
Alla fine di quell'intervista, giusto per chiudere, è che poi dopo due mesi ce lo siamo rivisto qui in radio, buono, scarpe come colonna portante.
Sì,
di,
anche
di,
alla, di, vabbè.
Diciamo, bello colonna portante. Sono bene, insomma. No, lasciamo, è importante anche questo, insomma.
Vabbè, stato, stavo qua. Io direi che chiudiamo questo bel così.
Non so,
del passato, e passiamo al presente.
Al presente, quindi un assaggino di questo nuovo lavoro. Abbiamo preparato la prima traccia, vero? La fine del tempo.
La fine del tempo da questo Gelatino Violetto, ultimo lavoro. Direi, mi sento di dirlo, di sottolinearlo, scaricabile anche in free download sia dal loro blog ma anche dal sito Bandcamp, e c'è anche la versione in vinile che si può reperire, poi ce lo dici tu in che modo.
Poi ne parliamo, assolutamente. Largo alla musica.
Ok, dai. Allora, la fine del tempo. E allora, eccoci qua nuovamente ai microfoni con il Giardino Violetto e il nostro caro amico Elettrodo,
il quale vorrebbe chiedere una cosa a coloro. Rispetto al primo lavoro, ho notato una struttura armonica, strumentale più minimale, più fredda, più glaciale rispetto al primo album, che era più carico di suoni, di chitarra per l'appunto. Qui invece un po' più sullo sfondo, molto più freddo. È vera questa cosa oppure la mia impressione?
No, vado io, rispondo io. Guarda, secondo me tu fai più caso a questi dettagli rispetto a noi. Questo è poco ma sicuro.
Quello che io sono maniacale comunque.
No, mi fa piacere il tuo essere maniacale. La risposta a questa domanda è che alla fine sarà è proprio la cosa che ci esce più spontanea, è che è molto estemporaneo il lavoro che facciamo, quindi è personale, sul momento cerchiamo di mettere insieme le nostre forze, e indipendentemente dalla, forse fa parte di noi la freddezza, fa parte di noi l'essere glaciali, come dici te, e questo è proprio il nostro essere, che poi si rifà in musica nella maniera più semplice del mondo, senza nessun calcolo in realtà, senza senza essere non l'abbiamo veramente calcolato se mettere delle cose che possano essere più fredde o meno fredde. Ci sono delle cose che sono molto legate ai testi, molto legate alla musica, quindi sono legatissime e alla personalità che noi cerchiamo un po' di buttarci dentro in questo lavoro insieme.
Ma è la fine del tempo, come tutto il resto dell'album, c'è una appunto anche lì sono delle istantanee stile Polaroid anni 80, oppure c'è un vissuto appunto personale, anche politico, intendo, perché si dovrebbe sapere che il dark in genere, diciamo dark in senso più ampio del termine, sostanzialmente è un concetto come dire
estetico.
Estetico, può essere stereo, può essere legato a, che so, ai poeti maledetti, come in parte sei stato tu, che lei non c'era insomma nel primo disco, mentre in genere l'occhio verso il sociale in genere manca. Nel Giardino Violetto invece c'è un, probabilmente trapela un qualcosa di più, anche perché insomma gli ambienti sono questi, no? Quindi
hai perfettamente ragione, infatti è una delle colonne portanti in realtà delle cose che vogliamo cercare di mandare avanti e che siano il più chiare possibili. Stiamo cercando e cerchiamo di in questo progetto, oppure nei progetti futuri che poi usciranno, di inserire una parte sociale e politica che poi fa parte delle nostre vite personali e insieme delle cose che facciamo, che sono importanti e che ci escono semplicemente spontanee nei testi che scriviamo, e è impossibile non prenderle in considerazione. Forse ne facciamo talmente tanto parte che non si può scrivere nient'altro che questo, quindi non so come si faccia scrivere una cosa che non sia politica e sociale, soprattutto in questo momento. E è proprio questo, il Giardino Violetto è un gruppo musicale che ha un'accezione politica importante e vuole trasmettere sicuramente dei messaggi, o semplicemente ci vuole trasmettere noi stessi che siamo politici e facciamo parte di un certo tipo di contesto.
Posso aggiungere una cosa a quanto diceva la compagna adesso, ovvero il fatto che uso un termine che ha coniato un importante scrittore, non so di che genere, in che genere inquadrarlo, perché era veramente particolare, che è James Ballard, che parlava di spazio interiore. Lo spazio interiore è un luogo che è sia un luogo dell'inconscio, ma anche un luogo attraverso il quale avviene l'elaborazione della realtà, quindi del presente, di quello che uno vive. Quindi quindi probabilmente questi testi qua sono un po' questa roba qui, cioè ovvero sono uno spazio interiore nel quale girano sia le esperienze personali, sia le sensazioni, sia i ricordi, sia a volte anche tutto quello che ci circonda, che viene rielaborato in qualche modo, risputato fuori in quello che poi proviamo a raccontare, ed è un modo di scrivere, di fare musica che è esattamente, funziona in questo modo qua, è molto diretto, diciamo pure giustamente prima che non c'è un calcolo, non c'è un'idea, ah qui ci mettiamo questo suono, ah qui forse va bene questa frase. A volte noi ci troviamo ad elaborare in sala prove delle cose che più o meno ci ispirano, o ci accadono, o della quale facciamo parte quotidianamente, e proviamo banalmente semplicemente a raccontarle, a metterle in musica, a metterle in testo. Questo è un po', insomma, e credo che su questo ci sia un filo rosso che va dal vecchio giardino violetto al nuovo giardino violetto, che probabilmente non si interrompe, funziona bene ancora tutt'oggi, evidentemente è un qualche cosa che insomma ci appartiene in maniera completa.
Scusa se mi permetto, poi parlavi della sala prove, del garage, io penso che è anche importante sapere dove voi elaborate, dove fate questi esperimenti alchemici del suono come sala prove, perché penso che sia molto importante, si ricollega alla molte cose politiche.
Sì, noi suoniamo nella sala prove di uno spazio sociale che ha 100 celle aperte, che salutiamo e ringraziamo per darci la possibilità di suonare un paio di volte a settimana. C'è una sala prove autogestita nella quale chiunque vuole venire a suonare può farlo in maniera tranquilla e incontrando altra gente che viene lì a suonare, gestendo tutti insieme la sala prove, nel senso che poi significa pure che se rompe qualcosa cerchiamo insieme di ripararla, sì, magari si organizzano delle serate per comprare magari un amplificatore nuovo e tutto quanto, quindi insomma questa cosa ricorre totalmente, cioè dal luogo in cui facciamo le cose a
360 gradi, come
esatto,
si suol dire.
Assolutamente.
Sentivo, perché Giardino Violetto? Da dove ha questo nome?
Vabbè, mi hai chiesto troppo.
Questo era il mio domandone.
È troppo intima, come domanda, è troppo intima.
No, non ti saprei neanche bene rispondere. Cioè, come.
È un afflato letterario.
Boh, non te lo so dire. Suona bene, è un bel nome. Non ti so rispondere. Cioè, non lo faccio per piaggeria. È proprio che non saprei bene cosa dirti.
No, perché sempre nel primo disco ci sta pure una litania a Satana, che lo spunto viene da Charles Baudelaire, no?
Da Baudelaire, sì.
Pensavo fosse
dei fiori del male,
le suggestioni culturali.
Probabile che sia così, dopodiché ormai c'è una certa età, perdonatemi pure che magari non mi ricordo più.
Invece Cinzia, tu da dove vieni? Al punk, mi sembra, qual è la tua storia?
Aspettavo questo momento.
Esatto. E te tocca.
Sì, infatti io vengo da una condizione molto poco dark, molto poco gothic. Ho sempre ascoltato punk, pop punk. Ho avuto un gruppo per 10 anni, un gruppetto scemo.
Non è assolutamente scemo. Un gruppone, ma che scemo,
sì,
che dice?
Un gruppo, ci chiamavano in tutto il mondo.
Vabbè, dici come, ecco, appunto.
Scusate, questo è il vero imbarazzo.
Ma perché?
Sembra che vuoi cancellare un attimo della tua storia.
No, assolutamente no, assolutamente no. No, però è stato importante. Vabbè, io appunto ho sempre sentito punk rock, più che il... che un punk hardcore che invece fa a Roma il grande portato musicale, e mi sono sempre più riconosciuta in questo genere musicale. Poi mi è stato appunto, non me lo ricordo nemmeno benissimo come è successa questa cosa, perché mi hanno detto vedi suona questo gruppo il Giardino Violetto, no, devi assolutamente venire a vedere, guarda, stanno cercando una cantante, boom, e siamo andati a fare le prove insieme e ci siamo piaciuti. E forse devo essere sincera, io ho la stessa età del Giardino Violetto, esattamente, nasco insieme al Giardino Violetto.
Scopri anche la tua età, io 139.
Esatto.
Bellissima questa cosa.
Sì, sì, boh, probabilmente è il cuore di tutto. E mi sono ritrovata con tutte le scarpe, probabilmente apprezzo veramente tanto questo rapporto di contropotere, un po' perché è quello che ho sentito tanto io quando ero più piccola negli spazi occupati. Sono sempre stata all'interno di questi spazi, quindi mi fa veramente molto piacere, pure nel confronto tra punk e dark gothic, dark wave, quello che noi facciamo, che ancora non so bene definire. C'è una continuità indipendentemente dall'aspetto puramente musicale, che io risento totalmente e che riesco a mettere insieme sia a livello musicale che a livello dei testi. Continuo a essere da una parte legatissima al punk, dall'altra parte mi sto affacciando da questo punto di vista.
Quindi questo passaggio, diciamo, quando sei entrata nei Giardini Moletto, dal punk a queste ambientazioni un po' più darkettone, ha avuto un attimo un impatto? Sei...
Sì, cioè nel senso mi ha fatto scoprire tantissime cose, mi ha fatto scoprire a livello personale pure delle cose in cui potevo appunto riconoscermi, a livello sensazionale una parte di me e una parte del mondo che probabilmente non conoscevo, e che però se da una parte appunto sono io che dovevo conoscere tantissimo, da una parte spero che anche la mia presenza con il mio portato punk, mettiamo tutte le virgolette del mondo, abbia dato qualche cosa al gruppo in qualche modo.
Peraltro ne stavamo parlando prima, insomma, quant'è? Un anno? Quant'è che... Due anni?
Sì, un paio d'anni.
C'è stata una notevole evoluzione artistica dal tuo punto di vista, insomma, la voce è praticamente ai livelli della prima cantante, insomma, per cui sto facendo un enorme complimento, devo dire. Infatti stai arrossendo.
Sta cercando di buttarmi sotto i tavoli.
Senti, io direi di sentire un altro pezzo.
Vogliamo andare con l'altro pezzo. Abbiamo scelto la terza traccia.
Esatto, sì.
Che adesso degustiamo. nuovamente microfoni e nuovamente trappassate presente. E nuovamente con Giardino buona... Violetto.
Scarf. A questo punto la prima fase del Giardino Violetto termina. E tu ci hai detto che i tuoi interessi, diciamo, cultural musicali si sono orientati verso l'elettronica, verso l'EBM, verso... Che combinano in quegli anni? Dici un po' di quello che hai fatto.
Ho combinato, continuo a suonare.
Parlaci del tuo sito Scarf, Creative Commons.
Sì, no, ho continuato a suonare, ho continuato insomma a fare musica, sì, anche in quegli ambiti lì per tanto tempo. Sì, con vari progetti, poi nell'arco degli altri, Apile e Convulsi, Inexpiabile Obitus, poi dopo cose che sono più proprio di elettronica vera e propria. perché comunque mi è sempre piaciuto giocare con tutte queste cose che tutti questi alambicchi elettronici che comunque ti permettono in qualche modo, anche se non sei in grado comunque di maneggiare con chissà quale maestria uno strumento, di riuscire a creare un po' delle modalità per esprimersi. Questa è stata sempre una delle cose che mi ha sempre appassionato di quello che sono stati, che è un po' il mondo dell'elettronica, dei computer, eccetera eccetera, di riuscire a metterci un po' le mani dentro a questi alambicchi, a vedere un po' che esce fuori in maniera molto estemporanea, anche lì senza avere chissà quale coscienza di base di tutta la questione. L'approccio più o meno è sempre quello lì. Sì, ci sono stati insomma vari progetti nell'arco insomma di tutti gli anni successivi al primo Giardino Violetto, che insomma sono andati avanti per un po' di tempo con vicissitudini varie e che poi sono stati raccolti nel 2004, credo, se mi ricordo 2004. Bene, in una delle prime web label, i tempi si chiamavano così, ovvero delle etichette che mettevano materiale scaricabile gratuitamente su internet. Ai tempi insomma era un po' una rivoluzione questa modalità di utilizzare uno strumento come la rete per propagare e condividere materiali culturali in generale, quindi di musica, libri, conoscenza in generale, cultura in generale. E quello fu un po' un modo per mettere pure lì il naso fuori. Cioè, prima ovviamente era quello che era complicatissimo per tutte e tutti era di trovare un sistema per distribuire i propri materiali, no? Al di là del fatto che ne so, quel demo del Giardino Violetto girò di mano in mano ai tempi si scambiavano i dischi, si scambiavano le cassette, no? Succedeva questa roba qua.
I malati di musica che si scambiavano.
Adesso ti faccio una cassetta, quella che
esatto,
cioè,
così andava, cioè
cosa.
Così è uscito fuori questo gruppo in maniera anche, come dire, in qualche modo altrimenti a se stesso, cioè nel senso non l'abbiamo fatto noi, cioè io la cassetta l'ho fatta a qualche amico, poi questo amico ha pensato di farla a qualche altro amico e così via, un po' una specie di
condivisione ante littera.
Sì,
esatto. Io infatti, come dicevo prima, cioè io l'ho conosciuto così tramite un'amica mia, adesso ti faccio una cassetta, invece sta cassetta.
esatto, così. E la rete, diciamo, era un po' il modo per finalmente poter raggiungere virtualmente ovviamente un bel po' più di gente tutta insieme. Quindi ai tempi quello che fece era di mettere online tutto quello che c'avevo dentro il cassetto ai tempi, fra cui appunto il Giardino Violetto e tutti i progetti successivi. Poi diventò anche un modo per far sparare fuori anche amichetti che suonavano, altre situazioni, era proprio un'etichetta.
Io infatti mi ricordo, adesso non so se prima dell'uscita di CD il Giardino Violetto, il primo, mi ricordo un tuo progetto insieme a un nostro amico qui a Via Giolitti, vicino a un posto qui su Via Giolitti.
Sì, sì.
Che progetto era quello? Chi eravate? Non mi ricordo.
Credo sempre so, Convulse.
E poi ti ho rivisto un altro.
Organizzai, ricordi?
Con
i Bimbi Nation.
Sì, con VNV Nation.
Ah, con Bimbi Nation.
Suonammo lì, sì, al coso, a quel posto che stava Ostiense, all'Alfeus.
Sì,
suonammo lì. Sì, suonammo lì all'Alfeus e suonammo un'altra volta sì a Via Giulitti a Radio Caffè, mi pare che
non
sia.
Mi ricordo come. Sì.
Sì, e quella era proprio, cioè, industrial.
Infatti, proprio quello è finito. Dove passate voi, i locali chiudevano.
Infatti, ma guarda, con la simpatia che ho per i locali, non mi dispiace tanto. Sta
cosa. Cioè, sono tipo Attila, dove passano fanno i danni.
Ah, scusate, intanto vorrei salutare Maglia della Sardegna, è un nostro amico che sta in un paesino della Val d'Aosta, Jean-Claude Oberto.
Salutiamo, ciao Jean-Claude.
Ciao Jean-Claude.
Vabbè, niente, un po' a questo, insomma, mo non mi voglio dilungare. Ormai i tempi pure anche di quelle cose sono passati, ormai il web è diventato, insomma, un po' tutt'altra roba, anche i sistemi che utilizziamo oggi per distribuire il materiale, nonostante comunque abbiamo stampato di questa roba che sentite nuova ben 300 dischi, quindi i dischi in vinile, vinile bello, con, insomma,
reperibile?
Reperibile scrivendoci, potete andare sul giardinovioletto.noblogs.org oppure sul Bandcamp e andare a cercare il Giardino Violetto, lì ci sono tutte le modalità per avere il disco. Ovviamente ci sono anche delle spese di spedizione, perché ovviamente soprattutto in queste modalità online vengono messe di loro, no? No, cioè, nel senso, te sta a vendere una cosa su internet, le mette pure le spese. Ovviamente se state a Roma, l'abbiamo già detto a più di una persona che ci ha scritto, noi comunque facciamo le prove il mercoledì e il giovedì solitamente a Centocelle Aperte, quindi non è necessario, insomma, come dire, spedire nulla via Roma, ma ci vediamo e ve lo venite a prendere direttamente lì,
oppure
a via delle Tesere 5,
oppure chi sta a Roma viene, ti citofono, tu scendi le
sì, se volete sì, non do il diritto di casa, ma
scusa,
no.
Scusa, qui in radio no, vero?
Qui in radio, volendo,
su
anche
accordo,
sì,
magari
sì, ci possiamo vedere dove pare, insomma, ci scriviamo una mail, insomma, io non uso questi strumenti tipo Facebook e cose varie, anche se ce l'abbiamo, insomma, comunque, insomma, anche da lì c'è modo di contattarci.
Ma infatti esiste una pagina Facebook che gestisco io e che non so gestire, però, insomma, se è il caso è anche possibile, come ultimissima base, prendere degli accordi pure su Facebook, ovviamente.
Ma il tempo è tiranno, come siamo messi, Alberto?
Vabbè, dai, 10 minuti.
Siamo messi che sono le 22:01.
Dai, 10 minuti a chi c'è stato dopo Blues Night.
Blues Night.
Mettono tutta musica vecchia.
No, non è musica vecchia.
Blues Night.
Di solito io sono le tenebre, loro sono la luce, dai. Su.
Apposta. No. Meglio le tenebre.
A sto punto, scusa, possiamo chiedere.
Anche, c'è luce anche nelle tenebre.
Fare dei live e poi mettiamo un pezzo e poi basta, insomma, dai. Dato che c'è, no, già c'è
qua arrivato Blues Night. Possiamo rubarti 10 minuti della vostra.
Certo, voglia. Comunque volevo puntualizzare che le tenebre, anche il blues, è la musica del diavolo.
Assolutamente d'accordo.
Io sono assolutamente d'accordo, infatti.
Era, insomma, così, era per prendermi.
Sì, vabbè, loro è un diavolo un po' così. Comunque.
Sì. Diavoletto.
Ah, quindi scusa, volevo chiedere prima di
passare al prossimo brano. Non
so, tu c'hai, che concerti ci avete voi in programma?
Che ci abbiamo in programma? Ci abbiamo.
Lo ricordo io,
Allora, ci abbiamo due cose sicure al momento, poi il resto lo vedremo strada facendo. E le due cose sicure sono l'11 maggio, in che in realtà faremo una cosa un po' strana, ovvero ci hanno invitato insomma degli amici, dei compagni che fanno dei cineforum in una cripta che sta sotto il circolo di cultura omosessuale Mario Miedi. E ci hanno invitato a fare qualcosa collegata alla cinematografia, insomma, all'arte per eccellenza, che è quella del cinema, e quindi stiamo cercando di mettere musica sotto un film degli anni 60, un film francese che si chiama La Cité. Insomma, proveremo a fare questa cosa dal vivo proiettando questo film, quindi questo qua è di sicuro la prima cosa che faremo.
No, volevo dire soltanto che in realtà per quanto queste parole che sembrano essere tipo un po' abbassamento di toni, in realtà è veramente un progetto figo. Io invito totalmente sia per venire alla cripta, che è un posto bellissimo, pure per far conoscere un pochino il circolo Mario Mieli poi lì sotto, e quello che stiamo facendo assolutamente ne vale la pena, speriamo poi di poterlo riproporre in altre tipo di situazioni, e anche quello avrà un significato particolare legatissimo a dei pezzi scelti da noi, legatissimo al video e alle immagini che proposte, quindi è un bel progetto. Dopodiché la seconda data fissata, proprio oggi l'abbiamo fissata definitivamente, sì. Al Traffic Club su Via Prenestina il 1° giugno, con i Christian Death
e Witch of Doom.
Ok,
esatto.
Christian sì. Death, bel gruppone, è bello ai tempi. Lo so, queste chitarre
metallari,
un po' metallari. No, vabbè, i primi Christian Death con Roz Williams, un gruppo. No, a me no, io sono.
Alzo le mani, per carità, concordo. Cioè, alzo le mani.
Roz Williams era un personaggio eccezionale.
Per carità, poi, ma per carità.
Poi dopo, ovviamente, cioè, è successo quello che è successo.
E poi oggi anche è successo quello che è successo. Poi sono gusti personali. Io personalmente per me sono metallari, ma nel senso no, perché ho. Nulla contro il metal, però insomma.
Però chi... sembrava, eh?
Eh?
No, sembrava. Diciamo
non ho capito.
Non ho capito.
Vabbè, dai. Comunque, c'è stata ammazzata stasera da così.
No, no, noi, per noi carità, no, 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 sono partito male io, c'hai ragione. Avevo fatto il collegamento con la vostra performance.
Vabbè, noi toglieremo il metal sicuramente da quella serata. Quindi,
dai,
insomma.
Sì, leviamo un po' di ruggine.
Verremo a suonare gli elettrodo, saremo migliori. Comunque,
leviamo un po' di ruggine dal metallo e proponiamo.
E proponiamo allora la quinta
traccia.
Di suono
freddo, vai.
Ciao. Ok, allora la quinta traccia dal titolo abbiamo detto.
La legge del padre, se non mi sbaglio.
Perfetto.
La legge del tempo, qui. Ma si parla di un po' di femminicidio o sbaglio qui come. Padre, scusa.
Ho detto. Si parla. Sì, sì. Sì.
Vabbè, qua tempo padre, qua.
Tempo e padre, non lo so se è uguale, no, si parla insomma sì di quello che poi in realtà è il contesto familiare in generale, come dicevamo prima, insomma spesso i testi delle canzoni raccontano un po' sia delle esperienze personali sia quello che ci accade intorno, io penso che il rapporto che, e soprattutto anche l'enfasi che viene posta oggi rispetto alla famiglia sia totalmente mal posta. La famiglia solitamente è un
ma
luogo.
Ma tu stavi a Verona?
No, siamo stavo quelli. Qua in realtà, stavo qua a Roma a fa altre cose. No, infatti, parliamo un po' anche di questo, cioè nel senso ancora oggi la famiglia viene posta come il nucleo basilare della società, al di là del fatto che insomma la società non ci piace proprio in generale per come è costruita e come è fatta, ci piace ancora di meno la famiglia perché insomma solitamente è un luogo dove accadono delle cose molto brutte, dai modi attraverso i quali vengono fra virgolette educati i giovani a tutto quello che è il portato insomma di distruzione e di violenza che accade all'interno della famiglia, e il nucleo fondante insomma di ogni famiglia è il padre, il rapporto coi figli, il fatto che la donna sia sempre relegata in una posizione di differenza, di così messa comunque all'angolo rispetto al sistema sociale, rispetto al sistema familiare che è un po' la base portante. Raccontavamo un po' questo insomma senza usare parole altisonanti, però insomma è quello che penso faccia parte del vissuto di molte e molti di noi e che crediamo sia necessario smantellare quanto prima dalle nostre vite. Nel nome del padre soltanto la morte ci dice questa canzone, che insomma un po' la dice tutta, un po' il riassunto di tutto quanto.
Va bene, forse dobbiamo terminare i saluti. Io ero qui come guastatore per quanto mi riguarda.
Fatto bene, mi sa.
Tornerò come disorder lunedì sera.
No, come guastatore sei andato alla grande, anzi grazie per la tua ottima performance. Ok, allora
intanto insomma vogliamo ringraziare Radio Onda Rossa e la tua trasmissione in particolare per averci ospitato questa sera.
Grazie mille.
Ma per me è stato un piacere, anche perché insomma non sono abituato a fare dirette.
Sì, è vero, noi siamo un tipo un po' più
introverso.
Sì, beh, sì, lo siamo tutti.
Qual è il tuo rapporto con le interviste? Mo dai, facciamo sta
la controintervista. Allora, che cosa ne pensa lei dell'intervista?
Come lo sai? No.
Fortunatamente non potete vedere.
Sì, no, nel senso no, sono cose. A me piace l'intervista, però non mi sento portato per fare interviste. E poi sinceramente, proprio se lo dico, non è una cosa che mi interessa. Ma no perché sottovaluto i gruppi
sono
o perché.
Che fatto
no, anzi, come diciamo, no, come insomma, è stata bella, a me è piaciuta molto, no.
Sì, sì, però io pure la penso come te.
Come esperienza, che insomma, così
sì,
errante,
anche da non fare
tanto,
più.
No, anzi, chissà.
Vabbè, dai.
Avete aperto una porta, che ne sapete? Ma comunque sono io che ringrazio a voi, ringrazio il Giardino Violetto, Carlo e Cinzia, ringrazio Elettrodo, Giacomo e nulla. Lasceremo i microfoni come tutti i venerdì sera a Blues Night, che vi farà compagnia. Come sempre un saluto a tutti e a tutte, in modo particolare chi è privato della propria libertà rinchiuso dentro un carcere.
E anche dentro un CIE, CPR, come voglia chiamarsi.
Ma io
questa merda attuale, va.
Io ho un concetto universale, vado anche dentro un canile per i cani, perché il sequestro dell'individuo parte da una pianta, un animale, un essere umano, è una deformazione mentale. Una delle cose, la cosa più abominevole che l'uomo possa aver abortito dalla sua mente, ovvero la privazione di un altro individuo. Comunque qui è molto lunga la situazione, comunque. Sì,